Avete idea più o meno di cosa si tratta? Come avete capito, non è l'Apocalisse.
Sì, gloria a Dio.
Più o meno potete intuire, capire di cosa si tratta questa, la piramide dei bisogni. Secondo voi che cosa può essere, che può significare questo strano schema che vi ho proposto? Intanto è una piramide, no?
Una scala di precedenza.
Sì, sì, giusto, bravo, sì. Perfetto, ok. Perché, fratello, attenzione, se parte di queste cose mancano nella nostra vita, se mancano queste cose, è inutile che poi, anche se noi realizzassimo noi stessi, tutto crollerebbe, tutto. Perché se non ci sono le basi, aspetta, ci vedete qua? Se non ci sono le basi, che poi vi spiego che cos'è, se non ci sono le basi tutto crolla. Un giorno questo ebreo di nome Maslow, nel 54, lui ha aiutato un sacco di gente, guarda caso tutte le cose più curiose e più inventive hanno avuto gli ebrei, perché grazie a Dio, ex popolo di Dio, però diciamo che è religione, però ancora un po' di comandamenti ce l'ha, un po' di visione di Dio ce l'ha. Le migliori cose nascono dagli ebrei, fratello, non so se lo sapete. Le migliori strategie di commercio, armi da guerra, l'oro migliore, tutto viene da Israele. Non a caso Dio aveva detto ad Abramo: io ti porterò in una terra dove scorre latte e miele. Non è che veramente scorreva latte e miele, ma per indicare le cose migliori erano in quella terra. E la cosa bella qual è? Che in quella terra Dio ha fatto uscire fuori tutti gli altri popoli: Gebusei, Cananei, Perezei, Farisei, Farisette. Cioè, ha fatto uscire tutti questi popoli per fare introdurre il suo popolo. Un po' la stessa cosa che la Bibbia dice, che nell'Ecclesiaste Dio toglie le cose agli empi per poi lasciarle a colui che lui gradisce, a colui che Dio ama. La stessa cosa, le cose migliori, una volta un padre mi disse: però non è giusto. Come non è giusto? La terra di chi è? Dice di Dio. E allora perché Dio non deve dare ai suoi figli piuttosto che deve dare agli scagnozzi di Satana? Quindi ora leggeremo poi Matteo 7, 24, 27. Però senza queste basi, fratelli, questo Maslow diceva una volta, questo, come si chiamava? Maslow diceva: la non soddisfazione dei bisogni fondamentali, definiti anche elementi porta a elementari, porta alla non soddisfazione di quelli superiori. Ripeto, la non soddisfazione dei bisogni fondamentali, detti anche elementari, porta alla non soddisfazione di quelli superiori. Per esempio, vi faccio un esempio, fratelli: gente ricca, gente miliardaria va a finire con divorzi, va a finire che poi si uccidono. Perché? Perché gli mancano che cosa? Gli mancano le basi. Ora, le piramidi, sapete, insomma, in Egitto le piramidi, fratelli, durano tanti secoli. Per quale motivo? Perché sono stati costruiti bene. Ora, noi come persone abbiamo dei bisogni spirituali, grazie a Dio li abbiamo in Cristo, siamo soddisfatti, però non dobbiamo sottovalutare che abbiamo anche dei bisogni, fratelli, biologici. Che significa bisogni biologici, secondo voi? Bio significa naturale, qualcosa di naturale. Biologico, qualcosa di naturale. Abbiamo dei bisogni, non è che diventiamo spirituale e non abbiamo più bisogno di soldi, di mangiare, di queste cose. L'abbiamo bisogno. Semplicemente mangiare, fratelli, è un combattimento spirituale. Io ci sono a chiedere: ma che fa pizza di settimana, ragazzi? Fa una bella pizza, ho già fatto una bella pizza che non piace a me, sarde salate, no? Queste cose. Ma perché mi tendi? Ma perché? Sì, una tentazione, diceva Mananno. è sempre un combattimento, perché mentalmente se no non ne mangio, mangio altre cose, non ne mangio, però chissà, ci penso, chissà mai la fame, fratello. E sono sicuro che stasera cadrò in tentazione, sono sicuro. E cominciamo a parlare di capo, lunedì se ne parlo. Allora, quindi abbiamo dei bisogni, fratelli. A volte, vi farò vedere, quando questo Maslow un giorno capì che la gente è triste, oppressa e depressa, non tanto quanto alcuni perché non hanno Dio, ma quelli che hanno Dio lo stesso possono essere depressi, oppressi e infelici perché non hanno dei bisogni biologici soddisfatti. Quali possono essere? Intanto prendiamo la scrittura perché voglio iniziare con la Bibbia. Andiamo in Matteo 7. Che mentre parliamo, attenzione che è importante quello che vi dico, lo Spirito Santo vi mostrerà qualcosa. Perché se non fosse per questo è inutile fare la piramide dei bisogni di Maslow. Ci porta a riflettere cosa può mancare di base nella nostra vita. Sapendo cosa può mancare di base per la nostra vita, noi possiamo aggiustare, questa piramide cresce e poi possiamo arrivare fino alla realizzazione di se stessi. Ma se a me mi mancano le cose basilari, allora anche la realizzazione di me stesso crolla, tutto crolla. Questo lo insegnò Gesù in Matteo 7. Guardate Matteo 7 cosa ha insegnato Gesù. Matteo capitolo 7 dal versetto numero 24 in poi. 7:24 in poi dice: ci siete? Posso leggere? Matteo capitolo 7 versetto numero 24, Gesù disse: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Ora notate, fratelli, che prima che Maslow scoprisse questo, Gesù ha insegnato su questo. Che se non c'è sotto un fondamento, tutto l'edificio o tutta la piramide, che cosa fa? Crolla. Perché a volte siamo infelici? Perché siamo oppressi, nonostante abbiamo il Signore? Forse perché, fratelli, non abbiamo valutato la piramide dei nostri bisogni. Noi abbiamo dei bisogni fisici. Quali possono essere questi bisogni fisici? Scrivete, che è importante, perché di solito li dovevo scrivere qui, ma non ci vanno. Noi abbiamo dei bisogni fisici. In qualche bisogno che vi dico, non vi deve sembrare strano, quindi ok che ci sta il sorrisino, ma non vi mettete a ridere perché non è una cosa volgare, ok? Va bene. Quali sono questi bisogni? Bisogni, e posso anche darvi anche delle idee, casomai. Ok, va bene. Ok, allora, quali sono questi bisogni? Acqua. Ne bevete acqua, fratello? È necessaria l'acqua, è di base nella nostra vita. Attenzione che sto parlando dei bisogni naturali, non spirituali. Quelli spirituali li conosciamo, però talvolta diventiamo così spirituali che ci dimentichiamo, fratelli, di le cose naturali. E allora ci concentriamo solo sulle cose spirituali, non sulle cose naturali, e poi siamo tristi e oppressi. Ma che mi manca? La chiesa ci vado, a Gesù lo prego. Che cosa mi manca? A volte se mancano i bisogni naturali o biologici, naturali, tutto crolla, viene meno, c'è oppressione nella nostra vita. Allora, acqua, aria, per queste carcerate ci sono l'ora d'aria, se no muoiono, fratelli, perché è un bisogno l'aria. Qui l'aria io la percepisco non solo come l'aria, ma l'aria uscire, fratelli, svagare un pochettino, farsi una passeata. Ci me ne vado in crociera, dove vai? Me ne vado a Campofranco. Cioè, ma l'importante è che prendi aria. L'aria è importante, fratelli, per la pelle, per il cervello, vedere cose diverse. È importante, fratelli, l'aria è importante. Qui sono bisogni per i nostri figli. Fateli uscire, portateli dovunque, non so, cioè, ognuno dove preferite, fate voi, ok? Una volta avevo io una macchina che era solo buona per il paese, ma avevo bisogno di uscire. Un giorno mi sono accucchiato, voce del verbo accucchiare, che sembra una parola brutta. Mi sono accucchiato, una parola brutta, un po' di soldi. Ok, ho messo un po' di soldi da parte, fratelli, e allora che cosa ho fatto? Ho preso un taxi. Me sono andato a un paese vicino, non so se era vicino a Ragusa, non mi ricordo, c'era un convegno e ci sono andato io, mia moglie e Gioele, che era piccolino. Poverina mia moglie dice, no, per risparmiare Gioele, c'è piccolo, prendiamoci, facciamo un pranzo, noi ne mangio due. Chi non morse fama la sa, perché da piccolo e poi abbiamo dovuto prenotare altri pranzi. Non avevamo manco la macchina, però abbiamo messo un po' di soldi e siamo usciti, mi ricordo, non mi ricordo, a Pergusa, ecco, a Pergusa. Facendo mente la quale manco mi ricordo chi è. Comunque verso Enna, Ragusa, non mi ricordo. Comunque a Pergusa, mi ricordo a Pergusa. È stato bellissimo, 3 giorni. Non avevamo manco la macchina per andare lì. Però dico, no, non deve dipendere da questo. Fratelli, l'aria fa bene. Fate qualcosa, uscite. Le facce gialle diventano più colorate. La mente diventa... È importante, fratelli. Sono bisogni biologici. Ecco perché anche se abbiamo il Signore, anche nella piramide dei bisogni, tutto può crollare. Tutto può crollare da un minuto all'altro. Quindi, acqua, aria, cibo. Cibo. A me mi piglia contentezza quando a mangiare, fratello. Quando pensare che non devo mangiare qualcosa mi piglia tristezza. È vero o non è vero, fratello? Dite la verità, ognuno dice bugie. Gloria a Dio. Allora, quindi, cibo, sonno è un bisogno, fratelli. Dormire è un bisogno. Dormire non è pigrizia, è un bisogno. Cellule si riproducono, la mente si riposa, la mattina uno ragiona di più, quindi dormire, cibo, bisogno, non vi mette a ridere, sesso. E se lo volete fare matto, leggete il mio libro. Ora, siamo in una scuola e devo essere... anche per quelli che sono single ci può essere... una valvola di sfogo. Fratelli, parliamo di cose che non dovete né arrossire voi e manco a me, perché se arrossite voi arrossisco io e mezzetto, ma se voi mi fate rilassare sapendo che sono cose... Chi l'ha fatto il sesso? Diavolo, fratello? Una sorella una volta dice il sesso l'ha fatto il diavolo. Oh, sessuata, ma che cosa... Cioè il sesso chi l'ha fatto il sesso, fratello? L'ha fatto Dio. No, dice, il sesso è venuto con il peccato di Adamo ed Eva. Cioè, turduluno. Questa l'ha inventata la Chiesa Cattolica, fratelli. Per questo i preti poi non si sposano, appena incagliano un banco, una lavagna, e iniziano a fare quello. Il catechismo della Chiesa Cattolica insegna, no? E non tanto siamo tutti maturi, che i profilattici, pillole del giorno, no, giorno dopo, no, ma che chi è in aborto, pillole anticoncezionali, queste cose sono peccato, si fa sesso solo per i figli. Immaginate, fratelli, quando finire sulla faccia. Cioè, non è vero, anche perché la Bibbia queste cose non le insegna. Quindi a volte, fratelli, mancando questa parte del sesso, fratelli, c'è uno scombussolamento mentale nell'anima. Quindi quando uno non è sposato, c'è sempre una via di sfogo. Non è, vi assicuro che non è peccato, ok? Sto parlando, fratelli, dell'autoerotismo. Ve la dico in italiano così è meno traumatica. Chiamarla masturbazione, insomma, va, ok? Quindi non è sbagliato, perché diceva un uomo di Dio, e sono d'accordo, meglio una pistola scarica che una pistola carica. Una pistola carica, ma insomma, può sparare uno dall'altro. Una pistola scarica, invece, è più rilassato. Quindi questi sono, per dell'attenzione, ripeto, sono bisogni biologici. Non so se sapete, certi cibi che mangiamo, fratelli, sapevate questo, che certi cibi sono afrodisiaci. significa, fratelli, che hanno una carica chimica che tutto sale, pressione, quindi anche il cibo. Ecco perché quelli che hanno problemi sessuali, il medico insegna certi cibi particolari o vitamine. Io l'ho consegnato nel mio libro, consiglio queste vitamine. Un zucchero di verde, la pinola verde, come la pinola, come si chiama?
Viaga.
Viaga, non è Viaga, attenzione, vedete. Sono integratori di non mi ricordo come si chiamano, che aiutano, e io le ho consigliate. E grazie a Dio qualcuno ha avuto anche l'effetto buono. Dice, guarda, calmati, perché ma se no... Quindi non sono pillole, non sono medicine, è cibo. Quindi attenzione, a volte ci sono non so se notate nel vostro corpo, fratelli, che sono dei periodi più calmi, periodi infuocati, proprio perché questo fatto che mangiamo, tu periodo, fratelli. Quindi anche il cibo sono delle cose fisiologici. Quindi nei bisogni di base uno può avere realizzazione, può avere stima, ma mancando questo tutta la nostra vita può scombussolarsi. Ecco perché, fratelli, la Bibbia dice non è buono che l'uomo sia solo, l'uomo, anche la donna. Non è buono che l'uomo sia, gli farò un aiuto conveniente, e Dio ha fatto la donna. Perché Dio non ci ha creati per stare da soli. Quindi questo è molto importante. Nella piramide dei nostri bisogni, allora c'è, ditelo con me, acqua,
aria.
Aria, fratelli, chiede fuori, non posso dire aria ora, perché... aria di fuori. Cioè, perché cioè, io faccio buono allora con me mandegno, no? Mandenete, per favore. Fin quando siamo in chiesa, aria nel senso aria, ok. Aria, quindi acqua, aria, cibo, sonno, sesso. Ok? Gloria a Dio. Qui ci spenderei un seminario, farei. Hai una voglia, fratelli, di parlare di queste cose, però con persone intelligenti, con persone che non gli sembra che queste cose sono peccati, perché attraverso questi bisogni biologici molti non si rendono conto, a volte non si va d'accordo tra marito e moglie. A volte tutto è partito, fratelli, che manco se ne parla di queste cose, ma tu c'è un punto particolare lì, c'è l'insoddisfazione lì. E se noi ragionassimo con la Bibbia, la Bibbia ti mette in tranquillità, in serenità. Mi ricordo pastore Mauro Girgenti spiegava queste cose, poi diceva e poi quando siete nella vostra stanza intimità, scatenatevi. Sa parola mia, parlo che mi passi, fratello, scatenatevi. Cioè, perché aveva la mente ancora religiosa. Invece un matrimonio soddisfatto, un matrimonio che non mancano queste cose biologici, normali, di base, fratelli, allora tutta la piramide dei nostri bisogni può reggere. Matrimoni che non vanno più d'accordo e poi per ogni cosa si bisticciano, è perché fondamentalmente per orgoglio non se ne parla, ma c'è questa insoddisfazione. E io non per il libro, che lo posso anche dare gratis, ma il libro Sesso Matto, Sesso Ben Fatto può aiutare. In Italia c'è solo un libro nelle CLC che parla di questo, ed è grosso così, che a leggerlo sembra un libro pornografico, ma è un libro cristiano, è uno che ha avuto il coraggio di dire queste cose. E io nel mio libro consiglio la lettura di questo libro. Anzi, da India c'è, casomai scatenate per da India, cioè nel senso, casomai prendete lì, proprio quello è chiaro, fratelli, addirittura ti insegna certe cose, allunga le mani, fa così, fa così, insomma. Però sono delle cose che se no noi non le insegniamo, fratelli, le persone diventano sempre più oppresse, e vai a capire che non è il diavolo, che non sono i demoni, è una soppressione di bisogni interiori, santificandoli, che non sono soddisfatti, e non essendo soddisfatti, fratelli, ok, mi capisci. Quindi nella piramide dei bisogni, la prima cosa abbiamo detto che ci sono è di base, come Gesù disse in Matteo, che cosa disse? Che se non c'era la roccia tutto l'edificio poteva crollare. Nella piramide dei bisogni, e qui poi apro una parentesi e la chiudo subito, attenzione ai falsi profeti, perché vengono a voi con la piramide dei bisogni, sanno quali sono i bisogni delle persone e se ne approfittano. Noi è vero che abbiamo dei bisogni, però dei bisogni con la sapienza di Dio e con l'unzione di Dio. Alcuni falsi profeti cerco di fare, come dire, di fare evidenziare i bisogni per trascinarsi dietro dei discepoli. Infatti in questi ultimi tempi io e altri stiamo predicando molto su Cristo e poco sui ministri. Sui ministri tanto quanto basta, ma su Cristo, perché mentre c'è questa ricerca verso i ministri, ci stiamo dimenticando che Dio ha una chiesa, un corpo, e che Gesù mette l'enfasi invece su voi. Invece alcuni religiosi cosa fanno? Su lui, sull'uomo di Dio, sull'uomo che scende. Gesù dice: voi cacciate i demoni, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Gesù si concentrava sul voi, altri uomini si concentrano sull'uomo, l'apostolo, il profeta, colui che scende dal mondo, che non ci può parlare. Quindi, restando in tema, fratelli, c'è una piramide dei bisogni. Saliamo un pochettino. Quindi questi sono bisogni come? Biologici. Sapete cosa fanno gli psichiatri, fratelli? Gli psichiatri, appena c'è un ragazzo esaurito, siccome non sanno come aiutarli, gli dicono: vattene, uscendo di qua, vattene una prostituta, vatti a sfogare una prostituta. Cioè, un cristiano, un pastore, cosa gli insegnerebbe? Gli insegnerebbe 1 Corinti 7,1: a motivo della fornicazione, ognuno abbia la propria moglie e il proprio marito. Cioè, un uomo di Dio ti insegna invece di sposarti, di pregare, di sposarti. L'altro giorno c'era un fratello, noi quelli giovani li chiamavamo fratellini. Chi di là ne chiamiamo vitelloni, i fratelloni. E un fratellino mi disse: Pastore Mario, ho conosciuto una ragazza, però non è cristiana come la intendiamo noi. Dico: guarda, la Bibbia per sicurezza ci insegna di sposarci con quelli della stessa fede. Però ormai che ti sei innamorato, ormai che ti sei lì messo lì, evangelizza quella persona e prega a Dio che si possa convertire. La regola, l'eccezione non va alla regola. La regola biblica non regola come legge, regola come consiglio, come padre, che consiglia: ci sposati con quelli della stessa fede per evitare, perché già ci sono problemi tra gli evangelisti, fratelli, ne ci abbiamo come cane, tra gli evangelisti. Perché non è garanzia che tu ti prendi un evangelico è la garanzia. 100%. Non c'è garanzia, fratello. Roba cinese, proprio senza. Cioè, dopo tanti anni, se qualcuno viene a dire che c'è garanzia, dico: guarda, bene qua gli accontare, dopo 32 anni ti posso dire che non è così. A volte per miracolo succede, a volte, fratelli, è peggio di un non cristiano, sia uomo che donna. Quindi, però, io credo nella benedizione di Dio, credo negli incontri divini, credo che il Signore ha il meglio per noi, credo che la regola, quando dico regola, non dico legge, regola, cioè come stile di vita sicuro, sarebbe quello. Perché la Bibbia non dice di sposarsi con i cristiani, dice di sposarsi con i fedeli, che è diverso. Diciamo: ma chi è evangelista? Per favore, scappa! Cioè, perché la Bibbia mette enfasi sui fedeli, non che è nella stessa fede, perché uno può essere nella stessa fede ma sviata completamente. Comunque, ho detto a questo ragazzo, dico: guarda, almeno evangelizzala e portala al Signore, chissà che la grazia di Dio ti aiuti a poter portare. E poi questa anima al Signore. Poi un'altra cosa importante, ho sentito un ministro di Dio dare un consiglio a un altro fratello che non poteva trovare sorelle nella chiesa, e dice: pastore, nella mia chiesa siamo 10, 9 sono anziane, dice, l'unica giovane ha 65 anni. Sto pecciottendo, non si chiede la cosa di avvegliare. Quel messaggio dice: sai che ti dico? Cioè, evangelizza qualche pecorella di Dio evangelizza quella persona, fai diventare cristiana quella persona e tu sei in Cristo. Cioè, per non andare con lo scopo di sposarti, però investi anche in questo modo. E non è sbagliato, fratello. Tu vai a evangelizzare, evangelizzi qualcuno e lo porti al Signore, appena vede così, poi la cosa nasce cosa, poi cosa nasce due cose, tre cose, quattro cose, e chissà, fratello, che quella persona diventi una... È un modo come un altro, perché nel mondo evangelico ti insegnano, vai nei raduni, così trovi il principe azzurro o la principessa. Vai nel qualche raduno e puoi incontrare qualche trans. Cioè, veramente, io vi dico una cosa qui, la dico perché questa ve la devo dire. Una sorella mi ha convidato, pastore, mio figlio è omosessuale. Dico, ma com'è possibile in una famiglia cristiana? Che è successo? Cioè, è successo che è andato ad un convegno delle assemblee di Dio in Italia, a Chiaramonte Gulf, non so se conoscete dove, ti ricordi il fenomeno Chiaramonte Gulf, che si sono spesso giovani? Lì c'era un omosessuale mischiato tra i fratelli, era figlio pure dei credenti. A questo ragazzo hanno avuto un rapporto sessuale lì, e da quel giorno quel ragazzo, mi disse la mamma, è diventato omosessuale. Ora l'ha detto ai genitori, si sta sposando con un altro uomo, ha comprato casa con un altro uomo, laureato e tutto, e la famiglia è triste. Dico, dove è andato a prendere questi demoni? In discoteca? No, in un ambiente cristiano. La Bibbia dice, fratelli, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se vengono di... Quindi, che a me mi dicono che nel mondo cristiano tu trovi la sicurezza? No, la sicurezza la trovi nella guida dello Spirito Santo. Punto. Nella guida dello Spirito Santo. Punto e basta. Chiudo subito, fratelli, baracche, tutte cose, e continuiamo con questa piramide. Anzi, mentre parlo, se c'è poi... volete fare qualche domanda, che vi è sorto qualche idea, qualche cosa, qualche dubbio, ditemelo. Quindi, fratelli, piramide dei bisogni. In questi giorni ho fatto un video dove ho detto a certe sorelle del video, non so chi l'ho detto, ma a migliaia di persone, ho detto la sera, al posto di stare incollata alla televisione, e tomaretto un meschino bene travagliare, oppure te ne vai con un amico, a destra e a sinistra, state a casa, asciutta la televisione 5 minuti, vai da tuo marito o dalla moglie, parlo marito e moglie, vi scambiate quattro chiacchiere. E poi, perché così un matrimonio può andare avanti, perché se il marito è a letto o viceversa, e uno sa, e chi ti aspetta, poi tu che dormi, cioè il matrimonio può andare male, fratello. Poi c'è confusione nella casa. C'è confusione nella casa, perché non vengono soddisfatti, che cosa? Bisogni più. Poi quando hai finito ti va a dare la persona. O fai qualche altra cosa, o parlo marito e moglie, attenzione, che poi sono curcato per meglio, ma non ho curcato per cosa la sua, perché io dopo tanto sonno che bene. Ok, va bene, ok. Quindi, il secondo bisogno della piramide, secondo il pensiero di Maslow, e io sono d'accordo, il secondo bisogno, fratelli, è protezione. Infatti qui ho messo bisogni di sicurezza. La sicurezza è importante o è carnalità, fratelli? È importante avere una sicurezza, una casa, che so io, la sicurezza, un po' di sicurezza, non dico tanto, ma un po' di sicurezza economica ci vuole pure. Non è carnalità, fa parte della piramide dei bisogni. Quindi abbiamo detto protezione, potete scrivere queste cose, qui non ci va, protezione, ordine, non è che devo ordine matrimonio, non sono i sette sacramenti, no? Quindi protezione, ordine, dice io voglio le cose fatte con ordine, fratelli, è una carnalità? No, è un bisogno. L'ordine è bello, fratelli, vieni a casa a gammalare o senso ne esci, cioè ti senti male. Quindi l'ordine viene da Dio. Dio è un Dio che fa le cose con ordine. Poi un'altra cosa, sicurezza, per questo mi batto che è giusto che i confini vengano chiusi, è un bisogno. Io sento il bisogno della sicurezza, fratelli, per i miei figli, per la mia nazione. Non è una carnalità, fa parte delle piramide dei bisogni. Quindi sicurezza. Poi un'altra cosa, legge, non legge mosaica, legge italiana, legge che non è giusto che certe cose non siano fatte con un certo criterio, è giusto che ci sono leggi giuste da Dio. Poi, stabilità, ognuno di noi cerca stabilità, una stabilità economica, fisica, mentale, non è carnalità, l'esaurimento è carnalità, l'ansia è carnalità, ma cercare stabilità non è sbagliato, fa parte delle piramidi, della piramide dei bisogni. Quindi se queste cose vengono a mancare, la realizzazione di se stessi crolla. Ecco perché vi ho fatto scrivere quello che disse Maslow: la nostra soddisfazione dei bisogni fondamentali o elementari porta alla non soddisfazione di quelli superiori. Io ho una bella casa, io qua, ma che te ne fate della bella casa, delle belle cose, se mancano le cose fondamentali, i bisogni biologici e i bisogni di sicurezza. È importante questo, fratelli. Poi, sicurezza fisica, controllarsi a livello medico, non è carnalità. La Bibbia insegna queste cose, fratelli. C'è un bel verso nel libro dei Proverbi, io ce l'ho nella versione ebraica, me la sono scritta qua. Una volta, fratelli, se qualcuno mi diceva queste cose, pensavo che era carnalità, vuol dire che non era fede. Sicurezza fisica, no? Invece ora la vedo di un modo diverso. Perché io negli anni ho capito certe cose, negli anni ho capito certe cose anche di Kenneth Hagin che non erano state scritte in italiano. Una volta la moglie di Kenneth Hagin, lui pregava perché aveva un gozzo, non era parente mio, vi assicuro, fratelli, un gozzo qui alla gola, e la specie di tumore era quasi a forma di tumore. E la moglie in qualche modo non si capisce come, non riusciva a collegarsi con la guarigione. Non è che non aveva fede, ma non riusciva a collegarsi. A volte perché ci vuole tempo, a volte perché dobbiamo crescere di più nella fede, ma non che non abbiamo fede, che dobbiamo crescere di più nella fede. Non c'era un collegamento. E Dio gli disse: chi ne te che ne fallo operare. E vi assicuro che non era il diavolo, fratelli, era lo Spirito Santo. E l'ha fatto operare e quella donna è stata liberata in quella... Poi passano anni, la fede si fortificava, però quello che voglio dire è che la fede non va contro la medicina, contro la sicurezza medica, non è contro, assolutamente. La versione ebraica di Proverbi capitolo 10, versetto 22, io ve la leggo direttamente della versione ebraica, dice così... no, non è questo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. La versione italiana dice molto diverso di quello che dice la versione ebraica. La versione italiana, capitolo 18, versetto 9, dice così, ma io poi vi leggo quella ebraica. Dice: anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. La versione ebraica dice in questa maniera invece: colui che non usa i propri sforzi per guarire se stesso è fratello di colui che commette suicidio. Ripeto: colui che non usa i propri sforzi per guarire se stesso. Allora, io non sto ricevendo una guarigione fisica, un miracolo, non riesco a collegarmi spiritualmente, continuo a credere, a dichiarare, a proclamare, però attualmente non riesco ed è urgente quello che ho bisogno. Dice qui: colui che non usa i propri sforzi per guarire se stesso è fratello di colui che commette suicidio. Qual è il mio sforzo che posso fare per essere guarito quando vedo che non succede niente a livello spirituale? Qual è lo sforzo che posso fare? Andare dal medico. Farsi aiutare dai medici. E io consiglio sempre che quando non c'è un tocco sovrannaturale, è inutile continuare a soffrire. Intanto fatti aiutare. E questa è la versione ebraica della Septuaginta, una traduzione greca della versione ebraica. È più bello. Colui che non usa i propri sforzi per guarire se stesso. Una volta Ben Hinn soffriva per un mal di mole, mal di scecche, no? Aveva una scecca, la fratella che cangiava, mal di mole, e pregava per la guarigione, non riceveva guarigione. Allora lo Spirito Santo dice: vai dal dentista. Cioè, ci vuole una parola, va dal dentista e ha risolto il problema. Ora, noi dobbiamo usare tutti i mezzi possibili e immaginabili per aiutarci. Io preferisco, in un modo miracoloso, in un modo che i medici non mettono la mano, ma se la mia fede non ce la fa, e non significa che non ho fede, allora mi faccio aiutare. Non è un discorso carnale, fratelli, perché nella piramide dei bisogni ognuno di noi vuole una sicurezza fisica. Ditemelo se volete una sicurezza fisica, sì o no, fratelli? È inutile che uno va... c'è gente che è morta di stupidità, no, di fede. C'era un padre che il figlio aveva diabete e per fede non gli ha fatto fare l'insulina. Cioè, suo papà ha giocato con la fede del figlio, con la vita del figlio, e il figlio è morto. Quando con un'insulina poteva fare l'insulina, poteva intanto vivere. Kenneth Hagin dice: io ho pagato medicine a certi membri della Chiesa fin quando la fede non cresceva. Perché non è vergogna, fratelli, non avere una fede forte. Ognuno di noi, fratelli, andiamo avanti per fede, però ognuno ha il suo livello di fede. O per esempio Gesù disse che lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. Vuol dire che non conosco tutta la verità sulla guarigione divina, ne conosco in parte. Lo Spirito Santo dice che, capitolo 16 di Giovanni, dice: vi guiderà in tutta la verità. C'è una verità sulla guarigione, c'è una verità sulle finanze, c'è una tutta la verità sulla guarigione, c'è una tutta la verità sulle finanze. Però siamo in un cammino che scopriamo la verità. Appena io mi fortifico molto nella fede e scopro più verità, non andrò dal medico per quella cosa, la posso superare con la mia fede. Ma fin quando non riesco a superarla con la mia fede, vuol dire che non ho capito tutta la verità. È che devo dire la gente che non ho capito tutto. Ci sono tante cose che non capisci, fratelli. So che voi capite tutto, ma io ancora tante cose non l'ho capito. Sulla guarigione tante cose non l'ho capito, ma quello che ho realizzato l'ho capito. Se realizzo qualcosa l'ho capito. Questa una cosa, per esempio, che ho capito sulla semina e sulla raccolta. Questa l'ho capita, fratelli, e funziona. Semina e raccolta funziona, fratelli, funzionia. Ieri c'è stato un fratello che non fa più la scuola biblica per questione di soldi, e mentre parlava lo incoraggiavo, c'è mia moglie vicino, dice: cucco padre, con un fratello così, poverino, sta passando un brutto guaio, e lui lavora poco, fa il barbiere, la moglie l'hanno licenziata, ha due figli, e si trova, pia, mia moglie mi dice: pia, ci sono, cosa c'è tutto? What? Io subito, sai, la carne, come le soldi che hai salvato, i capigliati che dai, signore, subito, sai, non è che mi agitavo, fratello, perché sai, quando tu conservi quei soldi, mia moglie dice: prendi qualcosa che hai, dagli, mangia, si fa spesa, ma è una cosa spirituale. Immaginate che sono sempre fratelli sull'alto dei monti, e era stato un tavolino, fratello, faceva conte. Allora dico: se capivo che quella frase che metto mia moglie veniva da Dio. E allora dico: ok, ci mando un messaggio, dico: fratello, dammi la posta pay che ti voglio seminare nella tua vita. Quello dice che ha fatto leggere il messaggio a sua moglie e sono messa a piangere. Dice: nessuno mai di soldi, i pastori vogliono i soldi. Tu invece volevi seminare, dice: non lo posso permettere. Non lo posso permettere, ma è come se l'avessi ricevuto. E si sono rallegrati, e c'è che Dio quel giorno l'ha benedetti con dei soldi da un'altra parte, non so ciò che è successo. Mentre facevo lezione, una studente si ferma e dice: pastore, scusami, lei ha un bisogno. Che bisogno ha? Dico: no, se non mi piace raccontare i bisogni, di soldi, i bisogni, dica a Dio. No, ma devi mi dire, perché mentre lei mi faceva la lezione, ma mi servizio nei cani, fratello. Mentre lei faceva lezione, Dio mi disse che devo mandarle dei soldi a lei. Dico: ma sorella, guarda, dico, dimmi un bisogno che lei, mi dica un bisogno che lei ha. Dico: sorella, guarda, non ti dico niente, io non vado a raccontare i miei bisogni a nessuno. Dice: ma c'è qualche bisogno? Dico: c'è qualche bisogno. Dice: va bene, persone male, più tardi le mando un'offerta. Vado a vedere, fratello, c'erano 500 euro di offerta. Sapete perché è successo, fratelli? Perché io ho seminato senza seminare. Perché io ho seminato con che cosa? Con il cuore. Anche se io non l'ho fatto fisicamente, ma Dio che conosce che cosa? Il cuore. Io ero pronto a prendere i soldi che avevo a parte e mandarli a lui, se aveva, se lui mandava la posta pay, i fratelli, poi il Signore grazie con mamma. scherzo, no. Ero pronto a dare. Dio conosce i cuori. Una cosa l'ho capita, sulla semina e sulla raccolta, questa l'ho capita, fratelli, non vado più alle banche, non vado più da nessuna parte perché questa verità l'ho capita. Ma ci sono altre verità che ancora non l'ho capita completamente, però sono nel cammino, ci sto lavorando. Egen diceva, più stai nella parola, più cresci nella parola, Dio ti benedirà ancora di più. Ma tu pensi che il Signore ha finito questo giorno di benedirmi? No, poi abbiamo detto qualche cosa, lasciamo perdere, fratelli. Ma Dio funziona. Non fate i ragionieri con Dio. E quando la vostra carne si ribella, che si ribella? Si ribella con il mio pastore, fratello? Per mia moglie mi dice, dai, pittire qualcosa, c'è la mamma, che gli rischinava i figli. La fratelli, Romani 7, Paolo dice, dice quello che abita nella mia, dico, nella mia versione di Mario Gozzi, dice nella mia carne non abita alcun bene. Ricordate capitolo 7, dice, più o meno dice così, nella vostra carne non abita alcun bene. Per fare il bene ci dobbiamo lavorare e a volte decidere. Così si fa e così è giusto, punto e basta. Ho detto a mia moglie, è giusto come... Però non l'ho fatto, quello non me l'ha fatto fare. Non mi ha permesso di dare i soldi, però Dio mi ha benedetto lo stesso. Gloria a Dio. Ok, facciamo il break e siamo giunti dove, fratelli? Siamo giunti ai bisogni di sicurezza. È sbagliato essere... Vuole una sicurezza economica, una sicurezza medica. È sbagliato, fratelli? È mancanza di fede? No, fa parte di che cosa? Della piramide dei nostri... Stiamo parlando di bisogni naturali, non spirituali. Quelli l'abbiamo capito. Ok.